Ed eccomi qua, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Abdia. Vi ricordo che il nome Abdia significa servitore di Yahweh, cioè dell'Eterno. Egli, insieme ad Abacuc, Ageo e Malachia, è il profeta di cui si conosce poco o nulla, e ciò è il fatto che scrissero in questi profeti delle profezie. Abdia fu certamente all'altezza del proprio nome perché fu un vero servitore dell'Eterno. Infatti, come si addice a un vero servitore, non deve avere successo, essere conosciuto, ma deve semplicemente mostrare col suo servizio la sua fedeltà. Così Abdia era semplicemente un profeta che scrisse una delle più grandi profezie della scrittura. Nella Bibbia Abdia è un piccolo libro, ma ha una potenza che si potrebbe paragonare a quella di una bomba atomica. La sua profezia è un classico ammonimento contro l'antisemitismo. In essa è affermato che chi maledice e perseguita gli ebrei raccoglierà inevitabilmente ciò che avrà seminato, mentre il popolo che accoglie e protegge gli ebrei godrà sicuramente della benedizione di Dio, come troviamo affermato e scritto chiaramente in Genesi 12, nei versetti 2 e 3. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. La profezia di Abdia tratta del giudizio devastante contro il piccolo regno di Edom. L'antagonismo tra Giacobbe, Israele e discendenti di Esaù, Edom, continuò nella loro famiglia. E durò anche quando divennero due nazioni distinte, come ci viene raccontato nel libro dei Numeri. La storia di Esaù e di Giacobbe sarebbe comune a quelle di molti gemelli. Erano figli di Isacco e Rebecca, e non erano dei gemelli identici. In realtà erano proprio l'opposto l'uno dell'altro. La documentazione fornitaci in Genesi 25, versetti 22-23, comincia quando Rebecca diede alla luce questi gemelli. Infatti leggiamo che i bambini si urtavano nel suo grembo. Ed ella disse: se così è, perché vivo? E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore. Comunque sia, Giacobbe aveva un discernimento spirituale che Esaù non possedeva. Esso era un uomo che non si preoccupava delle cose spirituali. Infatti Esaù non tenne in nessun conto il privilegio della sua primogenitura, cedendola a Giacobbe in cambio di una scodella di minestra. Troviamo scritto così in Genesi 25, nei versetti dal 30 al 34. Esaù disse a Giacobbe: dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco. Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Esaù disse: ecco, io sto morendo, a che mi serve la primogenitura? Giacobbe disse: prima giuramelo. Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Egli mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura. A quel tempo, l'uomo che aveva il diritto di primogenitura era quello che doveva essere più a contatto con Dio, e inoltre doveva svolgere il servizio di sacerdote della sua famiglia, era l'uomo che doveva avere un rapporto con Dio. Esaù disprezzò tutto questo, ed è come se avesse detto: preferisco una scodella di minestra piuttosto che avere una relazione con Dio. È scritto nella Bibbia che il credente ha due nature dentro di sé, che stanno lottando l'una contro l'altra. Paolo dice queste parole in Galati 5, versetto 17: perché la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Queste sono le due nature dei credenti, la nuova e la vecchia. Esse sono opposte l'una dall'altra, ed Esaù rappresenta la carne, cioè la vecchia natura, e Giacobbe rappresenta lo spirito, cioè la nuova natura. Avendo visto, amico, amica, Esaù nel primo libro dell'Antico Testamento, guardiamo ora all'ultimo libro, sempre del Vecchio Testamento, Malachia, capitolo 1, versetti 2 e 3, e leggiamo queste parole. Io vi ho amati, dice il Signore. E voi dite: in che modo ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Dice il Signore. Eppure io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Può sembrare una cosa strana che Dio dica così. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ciò presenta immediatamente un problema per gli studenti della Bibbia. Ecco un esempio. Un giorno uno studente si avvicinò a un professore di teologia con questa domanda: «Professore, ho un problema con questa dichiarazione in Malachia. Non riesco a capire perché Dio dice che odiò Esaù». Il professore gli rispose: «Giovanotto, anch'io ho un problema con quel versetto, ma il mio problema è diverso dal tuo, perché riesco a capire perché odiasse Esaù, ma non riesco a capire perché amasse Giacobbe». Bene, amici, la cosa che conferisce importanza al libro di Abdia è che è l'unico posto nella parola di Dio dove possiamo trovare la spiegazione sul perché Dio ha odiato Esaù. Dobbiamo però precisare che nella letteratura ebraica si usano due termini estremi per contrapporre le verità. Si parla di amore e odio, non in quanto tali, ma per portare il paragone o il confronto al massimo. Uno studente ebreo intitolò Abdia in questo modo: «Come sono state spogliate e messe a nudo le cose di Esaù». In altre parole, sono state esposte perché tu le possa vedere per la prima volta. Abdia mette l'obiettivo del microscopio di Dio a fuoco su Esaù, affinché tu possa vedere bene come lo vedeva lui. Dio voleva farci capire quanto grave fosse il volontario rifiuto di Esaù di avere una relazione col Signore. Pertanto, amici, non è Dio che odia Esaù, ma Esaù che, ponendosi volontariamente, chiaramente contro Dio, decide di porsi sotto il giudizio e il conseguente castigo, la condanna. Se Esaù si fosse pentito, Dio l'avrebbe certamente perdonato. All'inizio Dio non disse che odiava Esaù, ma dovette attendere fino a che diventasse una nazione che, non volendo ritornare a lui, dimostrò col suo comportamento il suo rifiuto a Dio. Leggendo accuratamente la Bibbia, amici, noterete che Dio non disse mai che odiava Esaù o che amasse Giacobbe, fino a quando non si giunge all'ultimo libro nell'Antico Testamento. Ambedue gli uomini erano divenuti delle nazioni, Edom ed Israele. Attraverso i secoli Dio usò in modo forte Israele e dalla sua discendenza uscirono uomini come Mosè, Giosuè, Samuele, Davide, Ezechiele, Esdra e così via. Ma la nazione che discese da Esaù divenne una nazione empia, malvagia. Essa volse risolutamente la sua schiena verso Dio e questa sua caparbietà indusse Dio a dire di odiare Esaù. E la nazione, come ci dice il secondo versetto di questo libro: «Ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, tu sei profondamente disprezzato». Questa inizialmente fu una grande nazione, ma verrà abbassata. Abdia ci dice questo profeticamente, anche se allora riguardava il futuro, dal punto in cui ci troviamo oggi, vediamo che nel frattempo tutto è stato adempiuto. Quale fu il grande peccato di Edom che provocò il giudizio di Dio su di lei? Leggiamolo nel versetto successivo, il 3 di Abdia. «L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce, stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra?» L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. Sì, amici, ciò che indusse Dio ad odiare Edom fu l'orgoglio. Sono certo che molti di voi in ascolto mi diranno: «Ma è tutto qua?» Permettimi, amica, amico, di illustrarti come noi oggi non diamo più importanza alle cose che riguardano il peccato. Noi siamo abituati a valutare i peccati, le azioni che sappiamo essere sbagliate, in base al danno che provocano a noi o alla società in generale. Ad esempio, consideriamo più grave drogarsi che essere alcolisti. Perché? In fondo muoiono più persone a causa dell'alcol che della droga. Probabilmente la nostra valutazione si basa sul fatto che difficilmente un alcolista compie scippi o rapine per procurarsi vino e liquori, mentre il tossicodipendente lo fa, mettendo in pericolo il nostro quieto vivere, e non ci sentiamo più liberi di camminare per strada in certi orari o in certi luoghi. Per lo stesso motivo consideriamo diversamente il rapinatore dal terrorista o da chi ha ucciso qualcuno. Ma non abbiamo preso in considerazione il peccato, ma l'azione sbagliata o la conseguenza di questo atto. Siamo certamente d'accordo sul fatto che le conseguenze di un'azione sbagliata sono più o meno gravi, ma l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, scrive che ogni iniquità è peccato. Supponiamo ora che ti parlassi di una persona che è anche la più orgogliosa che io abbia mai incontrato e che nulla è in grado di piegare questo orgoglio. Come la considereresti? Prenderesti dei provvedimenti nei riguardi di una tale persona? Probabilmente anche tu penseresti che si dovrebbe avere pazienza, perché dopo tutto non si tratta di un peccato tanto brutto o cattivo, perché non è un peccato evidente come l'ubriacarsi, drogarsi, rubare o mentire. Amico, amica, ti sorprenderei se ti dicessi che dal punto di vista di Dio l'orgoglio è un peccato molto grave. La Bibbia ha molto da raccontarci sull'ubriachezza e Dio la condanna. Essa contribuì alla caduta di molti grandi della storia. Ma posso dirti che dal punto di vista di Dio, l'orgoglio è grave come l'ubriachezza o altri peccati che abbiamo nominato prima. L'orgoglio è uno dei peccati peggiori, è qualcosa che la Scrittura condanna in modo deciso. Dio ha detto che odia l'orgoglio, e se questa è la cosa che ha rovinato Edom, allora Dio può dire: «Ho odiato Esaù per il suo orgoglio». Osserva ciò che dice lo scrittore dei Proverbi al capitolo 6, versetti dal 16 al 19. «Sei cose odia il Signore, anzi, sette gli sono in abominio», e poi l'elenca dicendo: «Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli». Vedi cosa c'è al primo posto della classifica dell'odio di Dio? Gli occhi alteri, cioè lo sguardo orgoglioso. Non è per giustificare altri peccati che sto dicendo questo, ma affermo con la massima certezza che l'orgoglio è un male grave. Ma non è tutto qui ciò che Dio ha da dire sull'orgoglio. Egli afferma ancora che il timore del Signore è odiare il male, la superbia, l'arroganza, la bocca perversa. Proverbi 8, versetto 13. L'Apostolo Giovanni ci dice che la superbia della vita non viene dal Padre. Così è scritto nella prima Giovanni al capitolo 2, versetto 16, ma dal diavolo. Satana farà in modo che tu non capisca la gravità del tuo peccato, così non ti rivolgerai a Dio per essere purificato. Ti farà pensare che in fondo un po' di orgoglio ci vuole in questa vita. E questo non fa male a nessuno, forse in apparenza, ma comunque non piace a Dio. Amica, amico, sappi che fin tanto che hai la presunzione o l'orgoglio di poter fare a meno della grazia del Signore, non potrai mai piacere a Dio, perché è solamente quando ti rendi conto che hai bisogno di Lui, che umilmente gli chiederai perdono, lo riceverai, allora e solo allora potrai piacere a Dio. La tua salvezza dipende dalla decisione che tu prenderai di andare a Cristo, dall'umiltà che avrai nel cuore di chiedergli perdono, credendo che Lui è morto e risorto per te. Questa è la cosa che glorificherà Dio, ti renderà gradito a Lui. Se lo farai, non avrai vergogna di testimoniare che hai dovuto essere salvato per grazia, perché ti eri reso conto di essere il più miserabile dei peccatori. Oggi, come allora, c'è troppa gente che si vanta di essere delle brave persone, che a motivo dei loro sforzi pensano di guadagnarsi il cielo, senza sapere che Dio dona la grazia agli umili. Paolo scrive così ai Filippesi, capitolo 2, versetto 5. «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù». Che tipo di sentimento aveva Gesù? Un sentimento di umiltà. Infatti prosegue dicendo che ha lasciato la sua gloria nel cielo e si è abbassato a venire sulla terra, diventando un uomo come noi, per salvarci, prendendosi la responsabilità delle nostre colpe e espiando non i suoi peccati, che non aveva, ma i nostri peccati, morendo sulla croce. Noi non ci troviamo niente di umiliante a essere uomini. Siamo sempre stati uomini, ma per Gesù è stato diverso. Ha dovuto umiliarsi, ha dovuto abbassarsi per diventare un uomo come noi. Le sue parole riportate da Matteo nel suo Vangelo suonano così. Matteo 11, versetto 29. «Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». Sono l'orgoglio e la superbia, le cose che ancora oggi allontanano chi non si vuole umiliare e non va a Dio. L'orgoglio però distrugge anche la testimonianza di numerosi cristiani, rendendoli inefficienti per Dio. Infatti, la superbia è stato il peccato di Satana. Egli disse queste parole che sono riportate nel libro del profeta Isaia. «Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio». La superbia fu anche l'origine dell'infermità mentale di Nabucodonosor, quando, camminando impettito come un pavone nel palazzo del suo regno di Babilonia, disse queste parole: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» Daniele 4, versetto 30. E cosa accadde, chiediamoci, a Nabucodonosor? Ecco come prosegue il racconto di Daniele. Andiamo a leggere dal capitolo 4, versetti 31 e 32. Il re aveva ancora la parola sulle labbra, quando una voce venne dal cielo e disse: «Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini, abiterai con le bestie dei campi, ti daranno da mangiare erba come i buoi. Non fu un incidente, amico. Gli psicologi di oggi chiamerebbero la condizione di Nabucodonosor isteria, che porta una forma di amnesia. Quest'uomo non sapeva più chi fosse, uscì e si comportò come un animale del campo. Perché? Perché quando un uomo è innalzato dalla superbia, non viene innalzato, viene bensì abbassato al livello delle bestie. Dio abbassò Nabucodonosor e lo portò al livello delle bestie del campo. Cosa sono la superbia o l'orgoglio? Lascia che ti dia una definizione. La superbia del cuore è l'atteggiamento di una vita che dichiara la propria capacità di poter vivere senza Dio. Nel libro di Abdia troviamo che la superbia del cuore ha innalzato questa nazione di Edom, proprio come Esaù quando disprezzò la sua primogenitura. Persino nella casa di Isacco, dove c'era cibo in abbondanza, lui desiderò quella scodella di minestra e la desiderava più di quanto desiderasse la sua primogenitura. Egli non si preoccupava affatto di Dio, infatti, disprezzando quella primogenitura, disprezzò Dio stesso. E ora Esaù era divenuto una grande nazione che dichiarava la sua abilità nel vivere senza Dio, perché aveva fatto della sua residenza una fortezza inaccessibile. Infatti viveva in un luogo straordinario, nelle montagne rocciose della città di Petra. Questa città esiste ancora oggi e molti che la vedono sono sopraffatti dalla sua grandezza, dalla sua posizione. Infatti il suo ingresso è protetto da un passaggio molto difficoltoso, angusto, dal quale un cavallo e il suo cavaliere riuscivano a passare attraverso dei sentieri serpeggianti numerose giravolte. Per questo motivo era una città che poteva essere difesa facilmente. E nessuno pensava che l'avrebbero mai espugnata. Gli abitanti vivevano in edifici grandi, i quali erano stati scolpiti nella roccia solida, ed erano perfettamente al sicuro, almeno così pensavano. Gli Edomiti avevano un falso senso di sicurezza e in questo modo avevano troncato tutte le relazioni con Dio, ribellandosi a Lui. Per oggi ci fermiamo qui. Domani vedremo come si comporta Dio rispondendo a questo atteggiamento. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Intanto, come vi dicevo prima, ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.